scivolò fuori dalle coltri e corse a spiare tra le imposte. Riferì che si trattava soltanto della diligenza di Edimburgo e rimase a guardare, divertita dai passeggeri in berretto da notte che scendevano per consumare la loro colazione alla locanda. La signorina Taverner, del tutto indifferente, si abbandonò allora sui cuscini, rendendosi tuttavia rapidamente conto che la quiete era finita. Tutti alla locanda erano svegli e cominciavano a far baccano. Dopo poco, lei fu lieta di rinunciare all'idea del sonno e si alzò. Peregrine bussò alla sua porta prima delle 9. Dovevano scendere per la colazione, poiché gli avevano consigliato di partire di buon'ora per Thistleton Gap se voleva assicurarsi un posto favorevole. C'erano pochi clienti nella bottega. I passeggeri della diligenza di Edimburgo erano stati rispediti per il loro viaggio al sud e gli sportivi che la sera precedente avevano fatto tanto baccano preferivano consumare la colazione nell'intimità delle loro camere. Come Judith aveva immaginato, Peregrine la sera prima si era unito a loro. Aveva conosciuto alcuni individui piacevolissimi, dei quali al momento non riusciva a ricordare i nomi, e insieme a loro aveva fatto onore alla bottiglia. Non si era parlato che dell'incontro, e di quello Peregrine continuava a parlare. Avrebbe scommesso sul campione. Judith non poteva certo ignorare che era stato allenato dal capitano Berkeley di Uri, gli pareva, o un altro strano nome come quello, ma non poteva esserne sicuro. In tutti i casi era uno che preparava molti incontri. Lei certo ne aveva sentito parlare. Dicevano che avesse portato il peso di Crib a 84 kg e che il campione fosse in ottima forma. Non sapeva nulla del nero, per quanto fosse senza dubbio più giovane di Crib di 4 anni. Crib doveva essere ormai sui 30. E continuò con notizie altrettanto appassionanti, mentre Judith consumava la sua colazione e lo interrompeva di quando in quando con un sì o un no dove era necessario. Peregrine non era affatto in ansia all'idea di lasciarla sola per l'intera mattinata. La città sarebbe stata vuota e lei avrebbe potuto passeggiare senza offendere in alcun modo il senso delle convenienze. Poteva persino non farsi accompagnare dalla cameriera. Terminata la colazione, Peregrine scomparve con un sacchetto di panini imbottiti in una tasca e una bottiglia nell'altra. Trovò la strada senza difficoltà. Non aveva che da seguire la corrente del traffico che si stendeva per 8 miglia. Tutti andavano a Thistleton Gap nei veicoli più disparati, dalle carrozze ingombranti ai carri da fattoria, e molti, quelli che non potevano pagarsi o farsi offrire un posto in un mezzo di trasporto, a piedi. Si avanzava a fatica e molto lentamente, ma infine Peregrine raggiunse il teatro dell'incontro, un campo non coltivato nei pressi di Crown Point, già traboccante di pubblico. Al centro alcuni uomini sistemavano un palco di 25 piedi. Peregrine guidò il calessino nel punto in cui dovevano sostare le carrozze dei gentiluomini e si sistemò là, quanto più vicino possibile al ring. Ci voleva del tempo prima che l'incontro iniziasse, ma Peregrine era di ottimo umore e trovò numerosi motivi di interesse nella folla sempre crescente. Si trattava in gran parte di gente d'aspetto campagnolo. Ma all'avvicinarsi del mezzogiorno, le carrozze cominciarono a essere più numerose dei carri e carretti. Il solo punto nero nella gioia di Peregrine era il fatto di non conoscere nessuno dei giovani sportivi che lo circondavano, di avere un calessino eccezionalmente male in arnese e di indossare una redingot fornita soltanto di 3 modeste mantelline. Mali terribili, senza dubbio. Ma li dimenticò quando sentì qualcuno vicino a lui dire «Ecco Jackson!». Di colpo, solitudine, calessino e redingot caddero nel nulla. Non c'era altro al di fuori di Gentleman Jackson, un tempo campione, ora il più celebre allenatore di tutta l'Inghilterra. Si dirigeva verso il ring in compagnia di un amico e, balzato agilmente sul palco, venne applaudito con entusiasmo dalla folla, che egli salutò con un sorriso e un cenno cordiale. Non lo si poteva definire bello. Aveva sopracciglia troppo basse, naso e bocca rozzamente disegnati e 2 orecchie enormi.